caro Stefano, mi fa molto piacere, mi danno l'ok, l'ospite che abbiamo adesso veramente mi fa tanto piacere, perché vado a dare il buon pomeriggio a Jacopo Volpi. Ciao Jacopo, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, ciao grande Stefano.
Ciao Jacopo.
Come stai? Prima di tutto.
Tutto bene, in buona forma, dai.
Senti Jacopo, stavamo un po' così, facciamo una chiacchierata, oggi abbiamo parlato un po' di tutto, ripartiamo un attimo da ieri sera, insomma, Mister X ha colpito ancora ieri sera. Io abbiamo fatto il titolo oggi relativo a Motta, un altro pareggio, il 16° stagionale, è un record in Europa.
Sì, è un bel record, poi non è stato, mentre io credo che era l'ultimo pareggio con l'Atalanta, voglio dire, era un pareggio quindi da accettare con ottimismo. Sì. Col Bruges, secondo me la Juventus ha fatto nuovamente un bel passo indietro. È una squadra che è abbastanza prevedibile e gioca un grande impegno, prova a fare delle cose, però ancora quando sei così prevedibile e non c'hai il resto di due o tre campioni che ti salvano la vita e non c'hai il centravanti che ti fa gol, i problemi sono tanti. In più ti chiami Juventus e quindi c'hai addosso una bella pressione, anche per un uomo fintamente freddo, che tanto freddo poi non è, come Thiago Motta. La cosa migliore della partita è stato il colpo di tacco che ha fatto Thiago Motta in panchina. Secondo me lì ha dimostrato di avere classe. Poi da qui a far diventare questa una squadra che non dico che possa lottare con scudetto, ma che dovrebbe stare serenamente nel gruppo delle quattro, perché non sappiamo ancora se saranno 4 o 5 quest'anno, no?
Sì.
A fare la Champions, però dovrebbe stare con le migliori, insomma, questo viene chiesto a chiunque va a allenare la Juventus, quindi questo è, e stanno molto lontano anche come approccio alla partita, se provano a giocare corti dopo 10 minuti sono già di nuovo lunghi, non si capisce se giocano aspettando l'avversario di ripartire oppure andando avanti a cercare di prendere. Fanno un sacco, sembra quasi che stiano sperimentando un sacco di cose, però intanto è finito il girone d'andata ed è finito il girone di Champions in pratica.
È vero, oddio, il centravanti ci sarebbe pure, però non viene considerato,
non viene contemplato,
non viene contemplato da Motta.
È questo. Allora, o è successo qualcosa che noi non sappiamo.
Vabbè.
Perché comunque io tutti, voglio dire, Stefano ne sa più di tutti noi, voglio dire, ci sono stati centravanti che per mesi non hanno fatto gol, però si continuava a insistere, una volta che si era deciso che quello era il centravanti, non ci intendiamo. Il portiere, il libero, il centrante non si toccano quasi mai, no? Era il famoso asse, perché poi si sbloccava, capito?
Vero, sì.
Stefano si ricorderà sicuramente la partita.
No, sai che mi ha colpito, Jacopo? Ne abbiamo parlato insomma, per molto tempo in questi blocchi di Maracanà, e quella cosa che mi ha colpito a me è il post partita, quando lui si presenta e dichiara in maniera molto elegante, soft, per la prima volta lo sento indicare, insomma, non dico i colpevoli, però di tutto questo, dice 5 attaccanti su 6 non stanno rispondendo, insomma, voglio dire, alle attese. E questo, vanno a processo 5, dice Bangula, sì, bene, gli altri 5 mi aspetto di più, devono fare di più. Ma io ti faccio una domanda. Ma insomma, se un allenatore, cioè, e poi le ha citati tutti, in attesa di Colomouani, che tra poco, no?
Che ancora non ha tutti i documenti.
Vabbè, insomma, una volta finita la parte burocratica sarà a disposizione, quindi lui non vede l'ora, secondo me. Però
sì,
praticamente Jacopo ne ha bocciati 5 su 6, perché Bangula l'ha salvato per la prestazione, e 5 dice, non ci siamo ancora, ho capito, ma non è di chi è la responsabilità,
no,
se non dell'allenatore.
Tu poi hai frequentato spogliatoi importanti, squadre Serie A, sai che poi diventa difficile, no? Rientrare nello spogliatoio, continuare, io non dico che tu debba difendere, perché poi comunque le partite la gente le vede, non sono tutti tecnici, ma chiunque di noi vede che la Juventus è in affanno, che la Juve non è quasi mai pericolosa. Un tempo c'era una Juventus che ti dava sempre l'idea di poter vincere la partita in qualsiasi momento contro chiunque, no? Anche contro grandi squadre, e adesso questa idea non c'era più, anzi è tutto, come dicevo prima, tanto prevedibile, perché tu riesci sempre a capire più o meno dove andranno a parare, che tipo di giocata andranno a fare. Colomouani, poi non so, è una prima punta classica?
Beh, non è proprio, può fare anche un po'
ricoprire tutti i ruoli dell'attacco,
largo,
diciamo così.
Non è un centravanti proprio ti posso dire, quello il classico che sta lì in aria a aspettare il pallone, ecco.
Può giocare insieme a Vlahović o deve giocare insieme a Ildiz, per esempio.
Lì c'è una,
diventa,
se lui dà la colpa agli attaccanti vuol dire che il resto va bene? No, il resto non va bene.
Bravo, è quello che
il resto della squadra non va bene la Juventus, cioè, ci sono delle cose, che dei meccanismi che non funzionano come ci si
magari aspetta. Se non funziona, cioè questa poca creazione offensiva o qualcosa non va per il verso giusto là davanti, sono d'accordo con te Jacopo, c'è qualcosa che che non sviluppa bene, non si distende bene, non ha sicurezza. Cioè Locatelli, che è il miglior uomo suo per rendimento, pensa più a coprire che non andare, perché bravo, lo vedi lì che sta lì che scherma, che Locatelli gioca per tre.
Però è cresciuto un po'.
Sì, però gioca, è difensivo, non è offensivo.
De volte fa il difensore centrale.
Lui prende voto alto per quello che fa in fase difensiva, che in fase di costruzione, abbiamo visto anche in nazionale, insomma, lui è diverso. Se stanno tutti al top della forma, diciamo che Rovella c'ha un'altra velocità di giro palla, no, per esempio. Altro giocatore che era della Juve, tra l'altro.
Esatto, bravo.
Jacopo, ti posso chiedere una cosa? Vedendo ieri il Bologna, quello che sta facendo, perché poi secondo me l'italiano, diciamo prima con Stefano, ha avuto una missione difficile quando è arrivato a Bologna, per tutto quello che era successo al Bologna, l'arrivo in Champions, la perdita di alcuni giocatori importanti come Zirkzee, Calafiori, l'infortunio di Ferguson, mettici l'impegno di Champions che bisognava gestire e affrontare. Sta facendo, la squadra comunque lì e può lottare anche per la zona Champions, il Bologna, la classifica è corta, gli consente anche questo tipo di obiettivo, ma non sarebbe stato meglio andare, ti faccio questa domanda più che su Motta, su Italiano, per iniziare una costruzione?
Italiano, devi, devi calcolare che l'anno scorso ha fatto delle cose eccezionali il Bologna con Thiago Motta,
cioè verissimo, però pure Italiano aveva fatto tre anni con
Italiano, ha fatto delle cose importanti anche lui. Bologna ha fatto qualcosina di più sicuramente, e loro vanno anche a vedere il personaggio. Forse pensavano che, sai, quando i dirigenti della Juve vanno a scegliere un allenatore, deve essere anche strutturato, non dico deve essere elegante, ma deve essere anche strutturato in un certo modo. Thiago Motta anche come giocatore ha fatto cose importanti, è stato in una squadra importante, è stato, voglio dire, ha vinto il triplete, ha giocato in nazionale, cioè queste cose secondo me alla fine, cioè questo tipo di curriculum, diciamo che due stessero alla pari, non so, me come scelta non ci stavano, perché tutti volevano un po' Thiago Motta, e si parlava di Thiago Motta da sei mesi, tanto che qui insomma è pure un po' sbagliato come è andato via dal Bologna, quando vai via tu vai via, però ci sono secondo me forse mille modi, però poi dopo non so quello che potrebbe essere successo, però sicuramente era hanno visto come allenatore più da Juventus, mentre magari Italiano, voglio dire, ha sbagliato pochissimo quest'anno. Sì, una cosa l'ha sbagliata, è l'esultanza contro la Fiorentina.
Ah sì sì, sì, è stata una...
No, secondo me è stato, però capisco che lui è uno talmente attaccato. Ieri però vittoria di prestigio, insomma, che a poco serve, però serve per il gruppo, serve per la squadra, serve per, insomma, per andare avanti, anche come dici te, metti che le squadre sono 5, sai, il Bologna può fare.
Sì, sì, Bologna la
vieta,
no, no.
La vieta che se le altre cose.
Ma poi adesso avrà questo, deve gestire il campionato e quindi avrà meno pressioni da questo punto di vista dell'impegno. Ieri poi c'è stato un ambiente, si è visto, molto vicino alla squadra, molto vicino all'allenatore, una grande presenza da questo punto di vista, nonostante la vittoria. Ecco, è stata più una vittoria, diciamo così, per l'orgoglio della squadra che ha partecipato alla Champions, ma ai fini della classifica non serviva.
Io devo essere sincero, non me l'aspettavo,
Che
Italiano impattasse così, sì. Infatti no, io credo faccio i complimenti a Sartori.
Era partito un po' a fatica questo fantasma di Thiago.
Sì, no, ma per una serie di motivi, Jacopo, non mi aspettavo.
Vedo, quel poco che conosco io, voglio dire, vabbè, io, i dirigenti del Bologna, però Bologna è una società.
Come no? Tutti bravi, Fenucci, Di Vaio.
Ma al tempo stesso sono sereni, c'è Di Vaio, c'è Fenucci, non è che stai sulla graticola.
Bergamini pure, non dimenticherei Bergamini, no, che è amministrativo, però insomma di calcio sa.
Luca è un grande, fa altre cose però.
Sì, lo so, però capisce di pallone.
capisce di pallone, ma soprattutto lui mi vuole dire...
Non guasta questo, non guasta.
Lui mi ha sempre spiegato che non vuole essere legato.
No, sì, Luca...
Ha problemi tecnici, quindi lui fa altro, fa benissimo. No, però voglio dire, è tutta gente sana che sa di calcio, esatto. Sport. Fenucci è un grande dirigente. E ha la fiducia del presidente, sia quando c'è che quando non c'è, quindi il resto pensa lui, al di là di questo. E poi chi compra i giocatori e li porta a Bologna è bravino, eh?
Sì, sì. Lo ha dimostrato, così. Lo ha dimostrato anche in altre,
vedo giocatori bravi che sembrano.
Però ha lavorato sempre con degli allenatori che gli hanno dato dei risultati.
Lo sai qual è la catena di tornasole del lavoro di Sartori? Allora è andato via Mattia Comotta. Da Linga, non ti faccio vedere se è un giocatore o meno. Vediamo chi ha ragione. Attenzione, la butto là.
No, è vero, è vero.
Da Linga l'ha confermato e ha detto a Italiano: senti, questo rimane, perché questo è il giocatore.
E l'altro via l'ha bocciato. Piano piano.
E sembrava un oggetto misterioso, per la verità.
C'erano molte critiche.
Adesso piano piano lo vedi, si presenta. Non è adesso, voglio dire, non è il centravanti dei sogni. Però non è neanche un brocco.
però hai fatto un nome importante, Sartori.
Esatto. No, ma tu hai detto, mi facevo riferimento, che non si sono lasciati benissimo. Sì. E allora, secondo me, c'è stato anche uno scambio di opinioni durante l'anno, sai, uno compra un giocatore, tu mi dici questo, no? Aspettiamo, vediamo.
Verifichiamo. C'è sempre la teoria se la campagna acquisti la deve fare il direttore sportivo o l'allenatore.
Dovrebbero farla insieme.
Dovrebbero fare insieme, però sì, ci sono,
ma non capita spesso così.
Ci sono quei posti. Jacopo, tu lo sai benissimo, meglio di me, in cui c'è il direttore generale invasivo.
Sì, sì.
Cioè, esatto. Deve essere proprio tipo la Sabatini, la Sartori. Ci sono questi. Quindi,
senti, invece che idea ti stai facendo del momento della, visto che abbiamo parlato di italiano, vado un attimo Fiorentina Palladino, ultime sei partite, due punti.
Guarda, sembra strano, lì c'era un meccanismo che funzionava perfettamente. Io poi nei primi giornate mi sono seguita con grande attenzione la Fiorentina, perché vedevo questo centrocampo fatto con giocatori dati via un po' alla leggera, parlo naturalmente di Bove, parlo di Cataldi, parlo anche di Adli, insomma, cioè, voglio dire, di giocatori sono stati dati via quasi fossero un peso nella loro squadra, no? Oppure questi giocatori non si poteva garantire, eccetera. Nonostante c'era sempre questa spasmodica attesa di Gudmundsson, voglio dire, che stanno ancora lì, voglio dire. Quindi era partita alla grande. Dalla cosa di Bove in poi, questa squadra ci ha avuto, non posso pensare, nonostante per me Bove è un giocatore fortissimo, non posso pensare che dall'assenza di Bove tu non riesci più a entrare, voglio dire, nel quadro tattico e non riesci più a far fare certe cose ai tuoi giocatori. Quindi o forse la squadra andava troppo bene all'inizio, e Firenze, a differenza di Bologna, distano un'ora scarsa di macchina adesso con la strada nuova, però la pressione di Firenze è importante,
è un'altra
cosa. Qui il povero Palladino c'ha la difficoltà a passare davanti a Barmarito. C'è ancora il Barmarito, sì. Quello dietro lo stadio.
Sì. Tu ci sei nato, se non sei te, Jacopo.
Sono casualmente nato a Firenze.
Lo so, però.
Il Barmarito era famoso. Sì. Quindi lì il Barmarito ti dovevi spiegare, dovevi arrivare con le idee molto chiare.
No. Ma tu pensi che possa, diciamo così, adesso per questa sfida importante con la Lazio, perché poi Lazio Fiorentina è stato messo anche in discussione, si è parlato molto anche di un possibile, no, così, esonero. Qualcuno dice che non c'è un gran rapporto tra lui e Pradè, ci hanno raccontato da Firenze. Jacopo, pensi che possa rischiare qualcosa?
Può succedere, se la pressione è troppa. Io sono sempre, non credo mai che la soluzione di mandare via un allenatore, specialmente un giovane allenatore preparato come Palladino, però non è possibile che sei il fenomeno, sei il nuovo Van Gaal, dopo perdi due partite cominciano a dire che sei presuntuoso, che la squadra non ti segue più, eccetera eccetera. Questa squadra dove deve arrivare secondo voi? Cioè la Fiorentina, dal tipo di giocatori che ha, è una squadra da, o forse faceva, come abbiamo detto un attimo fa, ha fatto troppo bene nella fase iniziale del campionato? La fase iniziale del campionato giocava veramente bene.
Sì.
Bene.
Aveva anche questo equilibrio nella fase di non possesso, sì. Prendeva pochi gol,
giocava bene, c'era due fasce, giocava bene.
Per me, io l'ho detto qui con Stefano, poi per carità, secondo me stava andando al massimo in quel momento, e questo ci ha portato a dare una, secondo me, valutazione un po' troppo eccessiva. Cioè questa è una squadra che occupa il sesto posto,
può lottare per l'Europa,
può lottare per l'Europa, quella zona lì. Però lì dopo si era creato, sai, Firenze è un po' come Roma, Napoli, quando le squadre vanno bene cominci già a fare progetti, ma non era una squadra che poteva tenere secondo me quel passo. Una serie di cose sono venute fuori.
Di mezzo tra come sta giocando,
sì,
adesso,
sì,
come,
sì.
Ha giocato, come ha giocato il primo mese e mezzo.
Sì, sì, sì.
Lì Palladino forse anche qualche, come ha avuto meriti nella fase iniziale, c'ha qualche responsabilità.
Assolutamente.
Può capitare che
ma no, è chiaro.
Perda un po' il controllo, oppure voglia fare cose troppo difficili, oppure magari ha fatto una preparazione eccezionale, sai quelle squadre, no? Quelli che vengono dalla B, che le prime quattro giornate stanno già in forma, perché fanno la preparazione per fare punti all'inizio, quando le grandi magari non hanno tutti i migliori giocatori
a
posto. Però insomma, è una squadra che secondo me poi alla fine arriverà a metà bassa, secondo me. Se continua così, a metà bassa.
Senti, Roma e Lazio?
Andiamo con ordine.
Allora Lazio e Roma. Lazio e Roma, se andiamo con l'ordine.
Lazio gioca bene, Lazio gioca un bel calcio, non c'è niente da fare, ha perso perso il derby perché secondo me sono arrivati con grande presunzione, troppa, e l'hanno perso. Però è una squadra che gioca un buon calcio, che ha delle idee, che ha dei giocatori che nessuno conosceva. È stato bravo lì Buon Fabiani, chi ha comprato questi due giocatori, giocatore che va sulla fascia sinistra, un giocatore serio. Roella ha sbagliato forse una partita e mezzo fino adesso, tutto quello che ha fatto. Centrocampo Roella con Dusi è fastidioso, Zaccagni secondo me un giocatore completo, credo che dovrebbe giocare anche in nazionale, secondo me è proprio fisso, e dice ma la nazionale fa un altro schema, chi se ne frega. Per me, a me hanno insegnato che, cioè, oggi stavo a pranzo a un tavolo super con giocatori che hanno in totale 1500 presenze, da Anela, Richetti, Pecci, Tartardelli, Bruno Giordano e Angelo Di Lidio, si parlava di calcio, e poi alla fine il calcio è più semplice di quello che sembra. I giocatori migliori dovrebbero stare in campo, certo non è posso giocare con 7 punti,
evidente.
Però quello è un bel centrocampo, la Lazio gioca bene, e la partenza di Immobile è stata sicuramente dolorosa per il tipo colossale, però Tati è un giocatore che fa gol, è un giocatore che fa salire la squadra, è un giocatore che difende, cattivo poi. Cattivo nel senso buono, scusate il gioco di parole.
Cioè, no, è chiaro. Che,
cattivo nel senso buono di come sta in campo, insomma. Quindi è una squadra che è stata costruita con molta intelligenza e soprattutto con molto equilibrio. Poi le partite cosiddette facili le vince, mentre c'ho tante squadre che si incartano. Allora, la Roma è, la Roma è un poema, è un altro tipo, è un tipo di letteratura fantastica e meravigliosa, perché adesso nessuno si sta domandando più se la Roma sta giocando bene o sta giocando
male. Del prossimo allenatore adesso.
Bravissimo, il prossimo allenatore, però
cioè non gliene frega niente a nessuno, vogliono sapere chi è il prossimo allenatore, ma è incredibile,
giorno, involontariamente mi hanno fatto una domanda, dice ma l'identikit che ha fatto Ranieri a chi corrisponde? E io gli ho detto a Ranieri, e ho scatenato il putiferio perché l'identikit è fatto da Ranieri, l'allenatore comunque già
vorrebbe un altro, un clone.
Non è come sempre, c'è, perché poi il discorso si fa adesso che fanno tutti, mentre invece io mi preoccuperei più di cose di campo, ci sono tante cose che ancora non vanno bene nella Roma, e poi qualche cerotto l'ha messo Ranieri, questo sì, figuriamoci, però voglio dire, tutti si preoccupano del fatto, ma Ranieri potrebbe fare il dirigente veramente, avere un allenatore, allora qual è l'allenatore che non è condizionabile, per cui se fa due pareggi o se sbaglia una partita tutti dicono, beh, tanto Valeria c'è Ranieri in società, quindi diventa un problema, capito? Allora, quando mi hanno detto questo, io ho detto, secondo me solo De Rossi poteva essere un allenatore che poteva avere un Ranieri in società, perché secondo me i due si prendono bene, perché Ranieri c'ha 40 anni.
Sì, la penso anch'io.
Intelligenza, l'uomo è stato trattato molto male, secondo me.
Poi non mi sembra così scarso come allenatore, voglio dire.
Non assolutamente no.
Quindi io farei De Rossi Ranieri senza andare a cercare soluzioni clamorose, perché Ranieri sono d'accordo.
Purtroppo lì è successo.
Cioè, se fai Allegri Ranieri, Jacopo, Mancini Ranieri, ma che roba.
Non ce la puoi fare.
Non ce la puoi fare, anche dai. Non senso.
I due più grandi amici, una stima altissima, però tu c'hai sempre il problema che alla prima partita che io pareggio, beh, ci abbiamo Ranieri, tanto vale, no?
Esatto.
Che vogliamo fare?
O Ranieri se ne va.
Ranieri.
O se ne va proprio del tutto, che magari. Però.
Oppure? Piano B?
No, nel senso, o se ne va Ranieri e prendi Allegri o Mancini, allora è un discorso. Allegri Ranieri, Mancini Ranieri, io non ci rivedo insieme.
Ranieri ha detto che il prossimo anno non allenerà per nessun motivo. La mattina in conferenza.
Sì, però rimane in società. Rimane in società.
La sera Sky ha detto un'altra cosa, lo dico io. La sera Sky ha detto, dai su, lasciate. Era un po' pressato da amici, da cosa. Dai su, lasciate perdere. Insomma, ha fatto capire che potrebbe rimanere. Erano passate 3 ore. C'era stata in mezzo una partita.
Ma secondo me, se ha ancora voglia, lui.
Lui resta. Lui va. Adesso non so come sia il suo allenamento. Vedo ancora una squadra che gioca sicuramente adesso un buon calcio a un ritmo molto basso. Che no, non è più ritmo, non è più ritmo,
però
non è più
ha ritmo avuto,
di una,
diciamo,
squadra che vuole fare cose importanti.
Ha trovato però un senso,
ha fatto le cose logiche, perché uno come, in questa squadra uno come Parelli
ci voleva Einstein,
no,
insomma,
quello di prima,
la formula chimica,
quello di prima, cioè, ha fatto un
magliere, vabbè, ma ho capito, ma era sotto gli occhi, ero disperato, cioè, ero disperato. Voglio dire, da osservatore.
Sì.
Le squadre normali, se tu giochi con la difesa a 3, dovresti avere i due laterali e lì fai una gran fatica. Adesso che hai trovato un buon Salemaker, che riesce a fare delle cose dignitose anche in fase difensiva, mentre lui era un po' lo Selic sulle diagonali, era un po' più un problema. E a sinistra, devo dire che Angelino, come lo chiamano a Roma. Angelino, sì, come ristorante. Ha fatto dei progressi eccezionali, perché adesso fa anche dei recuperi difensivi, partendo sempre da una posizione sbagliata. Lui non sta mai al posto giusto quando la squadra deve difendere. Ma la verità è che tu dici, ma la Roma c'ha la difesa debole. Non è vero per niente, c'ha una difesa fortissima. Perché il problema è che tutto il resto della squadra difende malissimo. Cioè, quando la Roma perde palla,
bravo,
non c'è mai il momento giusto. Guarda che la Roma deve ringraziare adesso Hummels, Mancini e Ndicka. Mettono pezze su pezze.
È vero.
A mezzo al campo lui fa interdizione, è Paredes.
Diciamo che sulla Roma intenditore di calcio, Jacopo.
No, più che io sono un po' più attento sulla Roma.
Ma guarda un po'.
Solo per aggiornamento professionale.
Certo, mi sembra pure giusto. Jacopo, noi siamo veramente in chiusura di questa della nostra trasmissione.
Jacopo, io mi ricordo il maestro Ciotti, una volta l'ho intervistato, ha detto: maestro, ma insomma, mi toglie una così dopo tanti anni di carriera, straordinaria carriera. Ma dicono che lei tifa per la Lazio. Lui mi risponde: così dicono.
Così dicono.
Fenomeno. Cioè, fino all'ultimo, capito? Con questa forma elegante, vedi, sì, sono dalla Lazio.
Però così dicono.
Ricordo che Sandro Ciotti, che era il istituto, diceva sempre: mi date la linea al minuto che separa il 16esimo dal 18esimo.
Un gigante, guarda, fuori classe.
Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, ero uno dei pochi poteva entrare in cabina con lui. Il terrore era se ti chiedeva chi ha segnato e tu davi il nome, cioè proprio il gelo.
Il
nome sbagliato uscivi da, non rientravi più.
A Roma poi... si dice, aveva proprio questo spirito del fiumarolo. Perché lui era figlio di un fiumarolo, cioè quelli che vanno per Lungotevere, che, ecco, tu che sei un maratoneta, insomma, se trovi ottantenni che hanno il battito cardiaco, fanno 25 km o in canoa. Il padre era uno così.
Pensate.
E ha perso la vita proprio bevendo l'acqua. No,
lui, era un buon giocatore, gioca a Serie C.
Marcantonio Colonna incontrava Franco Sensi lì.
Certo.
Jacopo, nel salutarti ti chiedo una cosa, proprio 30 secondi, qual è stato? Hai fatto tante cose te, perché poi insomma potremmo stare qui a parlare veramente tantissimo. Qual è l'esperienza lavorativa proprio che conservi gelosamente tra i tuoi ricordi professionali?
Ho avuto la fortuna di fare il primo mondiale dell'Italia di pallavolo. Sai, a me la pallavolo quanto piace.
Sì,
nel 90 in Brasile. Ho avuto per il tempo di Roma, ho fatto lo scudetto a Roma 83, sempre per aggiornamento professionale.
Sì.
Dall'80 all'84 facevo Rai e Tempo insieme. Poi ho fatto, mi sono divertito al secondo scudetto del Napoli.
Sì,
vero, sì.
Il primo lo fece il mitico Galeazzi.
Sì, Giampiero, sì.
Naturalmente, e poi c'era, che altro abbiamo fatto di bello? Beh, di cose belle, anche il secondo scudetto della Roma, insomma.
Beh, anche aver fatto parte del 90esimo minuto penso che sia stato, no?
Però devo dire che la cosa che mi ha dato più emozione nel lavoro è stata la prima volta che un mio pezzo, che pensavo che avessero buttato, Stefano ricorderà la partita, Inter-Roma 3-2, il famoso carrigno di Falcao.
Come no?
Il Tempo misero il mio pezzo in prima pagina. Quella è un'emozione che non mi ha dato neanche quando ho fatto la prima volta il TG1 delle 20 degli anni
grande,
80,
quindi che mi ascolto. No, carino, non è fallo, non è fallo. Una sassata. Lui seriamente diceva: no, in Brasile non fallo.
Senti, Jacopo, noi ci dobbiamo fermare, mi ha fatto molto piacere. Magari ci risentiamo più avanti, perché è un piacere da parte nostra.
Jacopo, un abbraccio forte. Grazie.
Stefano,
un abbraccio a Jacopo Volpi, grazie ancora. Noi Stefano ci dobbiamo fermare, perché
ci dobbiamo fermare,
linea tutta C. Domani ritorneremo come sempre a partire dalle 13.